Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mirkan, bentrovati alla consulenza, una puntata dedicata alla storia dell'abbigliamento femminile. Dopo aver parlato lo scorso mese di moda maschile nella storia, con la nostra ospite ci concentriamo oggi sulle donne e il loro modo di vestire, perché, lo abbiamo detto spesso, un abito non è mai solo un abito e non lo è mai stato. Tutto quello che abbiamo indossato e che ancora oggi indossiamo ci dice molto della società in cui viviamo. Allora, buongiorno Antonella Marzo Cantarelli, consulente d'immagine.
Buongiorno a voi, ciao Claudia.
Allora Antonella, un capo d'abbigliamento non è mai solo un capo d'abbigliamento, forse soprattutto se è un capo da donna?
Sì, noi siamo più nell'occhio del ciclone o nel mirino, proprio perché qualsiasi cosa mettiamo, e proprio perché abbiamo, e già detto anche altre volte, abbiamo molte cose da scegliere e delle volte possiamo anche sbagliare con più facilità.
E allora tra poco approfondiamo. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 0808 per le telefonate. Tutto quello che noi donne oggi indossiamo, più o meno senza porci troppi problemi, ha una storia, porta con sé un significato, rivendica lotte. Nell'evoluzione del costume femminile ci sono epoche spartiacque e indumenti che hanno rappresentato simboli di coercizione ma anche strumenti di lotta. Ne parliamo alla consulenza con la consulente d'immagine Antonella Marzo Cantarelli. Allora Antonella, torniamo un po' indietro. Ad esempio, durante il Medioevo, ma anche durante il Rinascimento, in tutta Europa esistevano addirittura leggi sull'abbigliamento, in particolar modo per le donne, no?
Sì.
Avevano l'obiettivo di limitare stili di vita sfarzosi in competizione con quelli della corte, e in prima linea nella lotta per il decoro c'era la Chiesa Cattolica, che auspicava comportamenti e costumi morigerati da parte dei fedeli, facendo così anche il gioco delle élite politiche. Insomma, leggi su come vestire per distinguere i ranghi sociali.
Sì, proprio per dividere, per distinguere i ranghi e per non permettere a chi poteva economicamente permettersi qualche cosa ma non era aristocratico di non farlo, di non azzardare. Queste leggi, che erano chiamate leggi suntuarie, regolamentavano proprio il lusso, e è vero sì per le donne, ma anche sull'uomo. Per esempio, c'era il limite di quante spade si potessero portare, piuttosto che le decorazioni delle maniche, eccetera. E per le donne erano cose molto più pragmatiche, come per esempio lo strascico.
Eh sì.
O l'altezza del tacco, per esempio. Però naturalmente, fatta la legge, trovato l'inganno, lo strascico veniva ricucito all'interno con degli aghi di sicurezza, per poi lasciarlo sciolto nel momento in cui si raggiungeva il luogo della festa, del ricevimento, eccetera. Oppure, per esempio, una cosa simpatica è il periodo a Venezia dei Mori, questo spopolare dei Mori come compagni, accompagnatori o bodyguards oggi sarebbero, certo, delle signore veneziane. In realtà erano una stampella, perché adoperavano dei tacchi molto alti e servivano da supporto per aggrapparsi perché su e giù per i ponti non era poi così evidente, certo, tenendo conto che noi oggi siamo abituati a camminare con la gomma sotto. Io non so se io per prima non riesco a camminare più col cuoio, ho sempre paura di scivolare.
Le impavide del tacco 12.
Sì, ci sono, e per fortuna che così almeno, sì, abbiamo una. Per cui all'epoca era veramente, c'era lo zoccolo, per esempio, che facilmente scivola, e il cuoio che altrettanto, quindi su e giù per i ponti, certo, avevano bisogno di questo.
A proposito dello strascico, ho trovato questo fatto storico. Nel 1279 il cardinal Latino Malabranca Orsini, sì, nel De Habitum Mulierum, cioè sull'abito delle donne, uno dei testi in circolazione, scriveva appunto che la lunghezza dello strascico non doveva superare il palmo, altrimenti, se superava il palmo, i sacerdoti non dovevano assolvere durante la confessione le dame che trasgredivano a questo principio di umiltà, no? Dal momento che, disobbedendo, dimostravano di preferire il plauso del mondo all'approvazione di Dio. E la Chiesa ha giocato un ruolo in questo.
Sì, ha giocato tantissimo, ne abbiamo parlato anche in altri nostri incontri, come per esempio anche la riforma protestante intorno al 1517 ha avuto un ruolo molto importante, perché proprio in quell'edito lei ha proprio stato sancito che le persone oneste vestono di determinati colori, il grigio, il blu, il marrone, quindi bando a tutte le altre varie colorazioni che potevano essere, non necessariamente il rosso, che magari però anche il verde non era inteso all'interno della donna e dell'uomo onesto. E quindi da lì via noi oggi andiamo in ufficio vestiti di questi colori senza essere coscienti che in realtà è una cosa che ha un momento storico, certo, in cui è stata proclamata.
Diciamo però, possiamo dirlo, no, che il corpo delle donne in fondo non ha mai smesso di essere cosa pubblica, no? Sempre soggetto al giudizio, quindi decoroso, appropriato più o meno, e sempre un giudizio dettato dagli uomini.
Sì, anche perché comunque la donna, anche soltanto con le sue movenze, può essere anche provocante, non soltanto con l'abito. Ci sono persone che emanano sensualità, non necessariamente certo, da spogliate, ecco. Quindi e poi è anche da tener conto che nella nostra religione, cioè nella religione cattolica, è sempre visto come un peccato, e quindi qualsiasi desiderio, qualsiasi passionalità veniva castigata proprio per non finire all'inferno, ecco.
Quindi possiamo dire che, se risaliamo a prima, no? In questo caso stiamo parlando del cristianesimo, ma ovviamente ci sono altre religioni con altri, sì, precetti anche più severi. Severi. Però forse in epoca classica tutto questo non c'era, si poteva andare in giro di scintille. Questa immagine e la vediamo anche.
Sì, però l'epoca classica, se per classica intendi non neoclassicismo, ma classico proprio, sì, stiamo parlando di paganesimo. Quindi gli dèi non erano perfetti, litigavano tra di loro, si giocavano sulla bellezza di una piuttosto che dell'altra, la possenza di un uomo piuttosto che dell'altro, e quindi la bellezza era proprio parte della vita del classicismo. E dopo, quando è subentrata invece l'umiltà data dal cristianesimo, ha cominciato un po' a condizionare tutte le nostre scelte. Poi il termine vero e proprio di moda, intesa come la intendiamo noi oggi, è cominciato intorno al 1300 con la peste nera, che ha dimezzato mezza Europa, e da lì chi ha superato questo periodo ha cominciato a darsi alle gioie della vita, a vivere, ecco, e quindi a gioire anche nel manifestare, certo, la propria capacità, il proprio gusto, eccetera, tenendo conto che però all'epoca le mode cambiavano ogni 100 anni,
sì, infatti,
quindi con una lunghezza enorme. In più poi i tessuti magari venivano anche riciclati per fare delle tende piuttosto che gli abiti ai bambini, eccetera eccetera.
Certo, non era come oggi, no, poi ci arriveremo.
Sì.
Prendiamo alcuni passaggi, alcuni capi specifici, no, che possiamo vedere come sono diventati il simbolo del cambiamento. Ad esempio mi viene in mente il corsetto.
sì,
questa cosa che nei film vediamo che viene stretta, inverosimile, è passato appunto da strumento di costrizione a indumento utile, direi, per esprimere liberamente la propria sessualità. Adesso è un capo d'abbigliamento molto sexy.
Sì, assolutamente, e anzi, sapendo quanto hanno lottato le donne precedenti, a partire da Chanel, per toglierlo, e le ragazze d'oggi o le persone comunque più giovani che lo portano, mi fa un po' sorridere, perché vedo che appunto c'è tutto torna, sia nel bene che nel male, però anche queste cose sicuramente non sono quelli di oggi, costrittivi come quelli, certo, dell'epoca, però non si possono dire comodi, ecco.
Non lo so, mai provato. C'è Doris che dice: una mia anziana zia, e parlo degli anni 70, diceva: chi segue la moda non segue Gesù. Ecco, vedi, che quindi non è che dobbiamo andare indietro chissà
tantissimo
quando,
no? È vero.
Restando forse a quel periodo, o dici tu quando è il periodo specifico, i pantaloni hanno rappresentato per le donne un mezzo di emancipazione. I pantaloni.
Sì. Allora, il pantalone è sempre stato visto inizialmente male, perché veniva utilizzato, diciamo, dalle prostitute o da donne così emancipate da essere considerate tali. Quindi è partito nell'ambito dell'arte, quindi pittrici, e nel mondo della cultura proprio pura, per poi arrivare durante il 68 con la rivoluzione culturale ad essere sdoganato come un pantalone che può essere utilizzato anche dalle donne. Ci ha impiegato però un po' per entrare a far parte del nostro guardaroba, perché anche negli anni 70 non erano tutte che lo indossavano, lo indossava chi aveva proprio quel giovane un po' trasgressivo, intendo donna, un po', certo, trasgressiva, o comunque considerata tale, che voleva essere alla moda, che comunque anche lì è sempre visto, purtroppo ancora oggi, il modo di vestire, e soprattutto nelle persone che si vestono con un certo gusto, è ancora oggi visto come qualcosa di superficiale e di molto penalizzante, ecco,
che ha a che fare con
la vanità, e di conseguenza con la superficialità, e invece è proprio l'opposto.
Certo. E l'indumento più forte, forse, non so, quello che ci rimanda alla liberazione della donna, forse è la minigonna.
Sì, la minigonna ha fatto veramente anche il pantalone, però il pantalone era già affermato, certo, quando è partita la minigonna. La minigonna, che scopriva parti del corpo femminile che finora non erano mai state mostrate, perché teniamo conto che una volta anche solo mostrare la caviglia, parlo da fino al 1900, diciamo, era agli inizi del 900, mostrare la caviglia era già un uomo cominciava a sudar freddo, no? Invece adesso, appunto, con l'arrivo della minigonna è diventato proprio sdoganata, le gambe completamente fuori, e no, è molto interessante. Mary Quant, che, esatto, è stata lei a inventarla, con poi il lancio di questa modella che era la Twiggy, e bastoncino dall'inglese, appunto, fuscello, che praticamente capovolgeva l'ideale femminile, della figura femminile finora arrivata, cioè fino ad allora.
Siamo negli anni 60.
Negli anni 60, perché prima siamo alla Sophia Loren, Marilyn Monroe, tutte le donne a clessidra, quindi generose, molto femminili, la vita stretta, burrose,
scoperte.
Ecco. Sì.
Noi oggi la minigonna la indossiamo spensierata. Oddio, io no, perché non me lo posso permettere, però insomma si indossa spensieratamente, ma ricordiamoci che anche una minigonna, appunto, non è solo una minigonna, no? Tutto quello che indossiamo e che abbiamo indossato in un dato periodo ci dice molto su quel periodo. Poi vedremo che cosa ci dice quello che indossiamo oggi sul nostro periodo.
Sì.
Vorrei girarti questa considerazione del pubblico. Ci scrivono: nei primi anni 80 ricordo ancora le urla di mia nonna quando indossavo i pantaloni la domenica per andare a messa, o mi sedevo senza chiudere bene le gambe, Per fortuna i tempi sono cambiati. Ecco, qua addirittura siamo nei primi anni Ottanta.
Sì. Sì, ancora più tardi dell'ascoltatrice di prima.
Esatto, esatto.
Eh sì, confermo, anch'io ho avuto una nonna così, anche se lei in realtà portava i pantaloni. Però sulla postura era una cosa molto...
Erano rigide.
Sì, molto rigide.
E poi noi diciamo i tempi sono cambiati, ma per noi sono cambiati. Ricordiamoci che in alcune parti del mondo non è così.
È assolutamente vero, tristemente vero, sì.
Dal pubblico, sono un uomo di 78 anni e onestamente mi piacerebbe vedere tra le ragazze ancora un certo decoro che non c'è più. Non capisco cosa dovrebbero esprimere pance e gambe così scoperte. Ecco, in effetti che cosa dovrebbe esprimere l'abbigliamento delle ragazze oggi, no? Toppini e shorts succinti, sembrano quasi poi una divisa, no? Tra le più giovani, d'estate ovviamente,
sì.
Adesso un po' meno, ma d'estate...
Un po' meno, casa mia non funziona.
Vabbè, magari non i shorts.
No, però i toppini anche sì, con i primi freddi si portano, magari con sopra una felpa, eccetera. Ma francamente non posso rispondere con qualcosa che non sia un mio giudizio personale. Quindi una cosa tecnica non riesco a rispondere al nostro ascoltatore.
Certo.
Io l'unica cosa che penso e che posso dire è che secondo me cercano cercano di dimostrare, perché naturalmente stiamo parlando di una certa fascia di età che va in giro vestita in questo
ragazzine.
Modo, sono ragazzine che cercano come si dice, il consenso da parte della cerchia di amici, di amiche e di età a cui appartengono. È anche vero però che se andiamo a vedere sotto altri aspetti, altri tipi di approfondimenti e di ricerche, anche dal punto di vista come si dice, sessuale, ci sono meno attrazioni da parte dell'uomo e della donna, perché del ragazzo, magari dell'uomo e della donna, anche perché è già tutto scoperto. Quindi il messaggio che noi dobbiamo passare ai nostri giovani è proprio quello: resta giovane nel tuo vestire, ma non privarti di dedicare soltanto a qualcuno le tue parti più preziose, che chiaramente è molto difficile da passare perché in quel momento non lo ascoltano. Però in realtà è vero, perché anche lo stesso uomo che prima si eccitava per una caviglia, adesso, se già vanno in giro mezze nude, come da cosa prova l'eccitazione, che è una cosa anche bella, perché non è solo il desiderio di avere quella persona là, ma è proprio la crescita dell'emozione.
È un discorso che andrebbe approfondito. Oggi non è il nostro tema, però mi viene in mente che paradossalmente, sempre riguardo alle ragazzine, d'estate penso soprattutto, il piede resta coperto, scarpe chiuse.
È vero. È vero.
Questo è strano, ma lo approfondiremo magari
in un altro momento.
Però ancora sulle ragazze, dal pubblico ci scrivono che tra le ragazzine ci sono i casi opposti. Mia nipote e le sue amiche si vestono con abiti enormi che coprono ogni centimetro di pelle e ogni forma. Beh, questo poi è legato all'adolescenza, insomma, ci sono...
È legato anche al gruppo di appartenenza, perché ci sono le old style e poi ci sono gli altri che invece fanno altro, cioè con termini più tecnici, che sono invece magari gli oversize, che possono essere gli skater, piuttosto che, perché ognuno ha
per
distinguersi e nello stesso tempo appartenere. Quindi
a quel gruppo
lì.
Certo. Antonella, sono incappata in uno studio che mi ha davvero incuriosita. Allora, una ricerca del 2018, quindi recente, che mostrava come in media le tasche dei jeans da donna sono del 50% circa più corte di quelle dei jeans da uomo e anche più strette. A differenza delle tasche maschili, tra le tasche dei vestiti da donna meno del 40% riusciva nel 2018, ma penso penso non sia cambiato molto, a contenere ad esempio un cellulare, un portafoglio, quindi figuriamoci le mani. Quindi noi donne niente cose in tasca.
Allora, a parte che secondo me non dovrebbero portarlo neanche gli uomini, però è vero, no, perché comunque fanno volume e okay. Sì, un po', almeno che non sia la giacca, che anche lì una giacca da donna comunque non ha le tasche interne come previsto per quelle da uomo, ma perché noi in realtà... Quasi tutte, non tutte lo amano, la amano, però in linea di massima abbiamo la borsa.
È vero, appunto ci volevo arrivare perché secondo l'esperta di design della moda Anna Carson, che ha scritto un libro dal titolo Tasche, una storia intima di come teniamo le cose vicine, lei dice che tra i motivi per cui i vestiti da donna sono ancora oggi sprovvisti di tasche capienti c'è che storicamente più cose le donne potevano portare e maggiore era la libertà che potevano esercitare. Nell'ultimo anno qualche cambiamento di approccio si è visto nella moda, insomma sì. Le tasche non è che sono sparite, ma quello delle tasche rimane ancora un problema, però uno potrebbe dire vabbè avete le borse.
Sì, questo è vero, però è legato a un periodo più vicino a noi, sì. Un periodo di adesso dove noi abbiamo la borsa, mentre una volta, parliamo di secoli fa, la borsa non c'era, quindi gli indumenti da donna prevedevano le tasche.
Ah, sì, quindi
potevano portarsi qualcosa, chiaramente non era il cellulare ma era il fazzolettino, sì. Piuttosto che il ventaglio che magari lo tenevano in mano, ma sotto a queste gonne così ricche ci potevano stare benissimo le tasche. Il problema è subentrato quando la fisicità della donna è diventata magra. E quindi qualsiasi cosa con le tasche che andava ad aumentare il volume diventava penalizzante,
certo.
È diventata penalizzante, cioè purtroppo ruota tutto intorno a lì,
sì,
e per
esatto.
Fortuna sta cambiando, per fortuna.
Jerry dice è interessante notare che il modo di dire portare i pantaloni tradizionalmente col significato di uomo che comanda in casa oggi è usato scherzosamente soprattutto al femminile. È lei che porta i pantaloni
sì.
In casa, cioè lei che domina in famiglia e aggiunge la lingua, segue dunque i cambiamenti sociali.
Sì,
certo,
sì, certo, assolutamente.
Certo,
sì,
assolutamente.
Sì.
Antonella, tornando ai passi importanti, no, per l'emancipazione, ci fu a un certo punto la convergenza, diciamo, del maschile e del femminile, già nell'aria, se non sbaglio, negli anni 60, grazie a Yves Saint Laurent, che propose blazer, pantaloni per le donne, no? Però oggi a me sembra che siamo ancora lì, abiti androgini, abiti maschili per donne, no? E meno il contrario, cioè la rivoluzione, diciamo, in questo senso è ancora in corso, pare, no? È come se stessimo ancora rincorrendo il nostro posto nel mondo cercando di emulare il maschio.
Purtroppo sì, perché comunque... Il maschio occupa delle posizioni ancora molto belle, sia nell'ambito del lavoro ma in qualsiasi ambito, e anche nell'ambito della famiglia viene comunque considerato il capofamiglia. Il cognome viene, adesso si sta un po' allargando, ma diciamo sta un po' cambiando, soprattutto sentivo anche in Italia, sì. Però altrimenti il cognome dei figli è quello del padre. Cioè proprio è una società patriarcale e quindi il nostro ideale, tra virgolette nostro, va ad essere quello di diventare come loro. Sì, è quello, e quindi noi abbiamo lo strumento dell'abito che ce lo permette di fare. Infatti negli anni 80, quando si portavano le spalline sotto le giacche, sotto le maglie, con questa spalla così importante, era proprio il momento in cui la donna è entrata in quell'ambito lavorativo dove fino ad allora c'era stato, esatto, le cariche di un certo uh-huh. tipo. Mi viene in mente per esempio la Marisa Bellisario, che è stata una delle prime che appunto è entrata a far parte del mondo finanziario, economico, eccetera, e avevano bisogno di far vedere che avevano le spalle larghe per poter affrontare qualsiasi situazione, esattamente come l'uomo.
E infatti dal pubblico un'ascoltatrice dice: secondo me è proprio così, noi donne siamo ancora a rincorrere una posizione, un'uguaglianza che nel nostro ideale è maschile. Ma sbagliamo, dovremmo affermarci attraverso la femminilità, che è il nostro punto di forza, anche con l'abbigliamento. Io vorrei aggiungere, è vero, è verissimo, ma poi chi dice cos'è e come deve essere l'abbigliamento maschile, cosa è considerato femminile, no? Dovremmo deciderlo noi.
Sì, ma secondo me dobbiamo prima che dall'abbigliamento dobbiamo partire dal fatto che non dobbiamo né noi imitare loro, neanche loro imitare noi. Cioè la nostra, nella natura, diciamo, c'è il maschile e il femminile, c'è lo yin e lo yang, come si dice in altre culture, c'è la notte e il giorno. Se noi non possiamo e non dovremmo mai cercare di essere qualcosa che non siamo naturalmente, quindi giustamente dobbiamo mantenere la nostra femminilità, e per fortuna, perché si stanno perdendo sempre di più o almeno un po', per esempio il tailleur, che è una cosa, anche se in versione femminile con la gonna, ma è sempre una cosa, un indumento abbastanza strutturato e molto che richiama il mondo maschile, no? Anche se uno lo porta con la gonna, anche se oggigiorno in linea di massima una donna mette anche i pantaloni con la giacca.
Ci mancherebbe, ma per me ad esempio un tailleur io non lo indosserei mai, per me è la cosa più femminile che ci può essere, ad esempio, e so che non sei d'accordo, è una salopetta.
Sì.
Però no, ma è soggettivo.
No. Ma no, lì dopo bisogna vedere lo stile della persona, che bisogna assolutamente assecondarlo, perché l'eleganza è quello dentro al quale uno si sente bene, e però deve anche, come abbiamo già detto altre volte, contestualizzare dove sto andando, però certo. E oggigiorno c'è veramente tantissimo su cui scegliere.
Però Antonella, possiamo dire che possiamo girarci intorno quanto vogliamo, no? Ma in fondo è sempre la bellezza il requisito fondamentale per il genere femminile, che subisce ancora un'enorme pressione estetica in questo senso.
Ma sì, purtroppo, perché comunque, come non mi ricordo se era stato detto la volta precedente, quando abbiamo parlato invece della moda dell'uomo, dall'Ottocento a fine Settecento, quando ha cominciato ad arrivare la rivoluzione industriale, l'uomo è passato ad essere più sobrio nel vestire, anche per un discorso pratico. Sì. Aveva bisogno di essere più veloce nel movimenti, nella gestione della sua azienda e delle fabbriche, eccetera, eccetera. Mentre ha spostato la sua capacità economica sulla casa, proprio intesa come casa,
e sulla donna,
la famiglia, come appariva. Quindi la donna è diventata il suo biglietto da visita. E questa cosa ce la stiamo riportando via, ce la stiamo portando dietro.
L'accettazione sociale per le donne passa ancora molto attraverso l'aspetto esteriore, no? Nel Medioevo la circonferenza della vita era uno dei parametri, no? In base a cui si poteva giudicare lo status sociale di una donna. Oggi ci vogliono o sottostiamo, no? Ai requisiti fisici e a un guardaroba debordante, che quasi tutte hanno, e mi ci metto anch'io per carità, grazie alla fast fashion. E se siamo partite dicendo che un abito non è mai solo un abito, quel che ci dice la nostra epoca, in fondo che cos'è? Che stiamo mandando all'aria il pianeta per rincorrere ideali confusi.
Allora, qui si potrebbe incontrarci ancora per una volta proprio per parlare della fast fashion.
Lo abbiamo fatto.
L'avete già?
Sì.
Ecco.
Ma lo rifaremo.
Comunque, io trovo però comunque che ci stiamo dirigendo verso una moda, siamo già dentro a una moda più femminile. È tornato, una cosa semplicissima mi viene in mente, la collana di perle è ritornata molto di moda, che è un classico della femminilità. Quindi c'è proprio bisogno di quella parte femminile nella società, intesa non solo come donne femminili, ma proprio per quell'apporto che portano le donne, con la loro sensibilità, accoglienza e altro, insomma, che non ha l'uomo, ma perché è un uomo, non perché
che
è
però possiede un lato femminile, l'uomo.
Anche l'uomo, ma anche la donna possiede certo. un lato maschile. Però diciamo che in un momento così di transizione e di insicurezza, la donna deve essere rassicurante e la rassicuranza le si dà soltanto con l'aspetto femminile, che riporta un po' alla mamma, ecco, a quella persona che in qualche modo ti consola sempre.
E insomma, non c'è scampo, siamo fatte per quello.
Siamo sotto, sempre sotto, tra l'incudine e il martello, in ogni caso, quando siamo nella società perché vogliamo una cosa, quando siamo in casa per un'altra, e alla fine è sempre.
Certo, io ringrazio davvero. Vero, grazie mille Antonella Mazzo Cantarelli, consulente d'immagine. Facciamo sempre delle belle riflessioni quando parliamo con te. Grazie davvero.